Paradossalmente, il mio mondo è crollato per un amore.
Torniamo a Napoli, da dove questa storia è cominciata. Marino Massimo De Caro lavora ancora al Ministero quando il 2 giugno 2011 viene nominato direttore della Biblioteca dei Girolamini di Napoli. Accetta l'incarico per il prestigio, non per il vil denaro.
Io alla Biblioteca dei Girolamini era a titolo gratuito, non percepivo nessun reddito. Io mi ero dato perlomeno 2-3 anni di tempo per rimettere a posto tutto quanto prima di poter poi avere un mio stipendio. E poi quando avevo bisogno di soldi, sinceramente avevo la mia banca personale, che era la mia collezione di libri. Cioè quando avevo bisogno di soldi prendevo uno dei miei libri e me lo vendevo.
Il dottor Marino Massimo De Caro, che all'epoca dottore non era, diventa direttore di quella biblioteca in un modo particolarissimo. Dalmeno il 1860 la convenzione prevede che a dirigere la biblioteca siano solo religiosi, ma De Caro, che non ha preso i voti, viene nominato lo stesso. Con la motivazione che in quel momento non ci sono ecclesiastici a disposizione, una deroga autorizzata dai beni culturali fa sì che Massimo De Caro diventi direttore laico ai Girolamini. Egle Pilla, la giudice delle indagini preliminari cui è stato affidato l'iter processuale di De Caro, conferma.
Per poter nominare Massimo Marino De Caro si utilizzò una procedura assolutamente illegittima. E quindi, diciamo, questa scena, questo palcoscenico che noi pensavamo fosse di assoluto appannaggio di un mondo religioso, di un mondo quindi un po' chiuso all'esterno e alle sollecitazioni degli interessi economici, del valore dei libri, della politica, eccetera, all'improvviso invece viene proprio in qualche modo violato attraverso la nomina di una persona che è assolutamente fuori da quel mondo e che ci entra di prepotenza, a gamba tesa.
E da quel 2 giugno 2011, in sole 2 settimane dalla nomina, De Caro stravolge tutto. Per prima cosa sospende il servizio di prestito dei libri. Nessuno, a parte lui e i suoi volontari, può entrare nel complesso, perché, dice, deve fare spostamenti, deve movimentare i libri per pulizia e restauro. Intima di disattivare i servizi di sicurezza, a partire dagli impianti di videosorveglianza, perché, dice, ha bisogno di andare in biblioteca anche di notte e non può stare lì a pensare ogni volta agli allarmi.
E vi ricordate quando io vi ho detto che a me piaceva stare nelle biblioteche sdraiato per terra? Io molte notti le passavo sdraiato per terra a guardare il soffitto della sala Vico e mi immaginavo a come sarebbe potuto diventare tutto il complesso grazie al lavoro che stavo facendo.
A seguire ordina che le chiavi delle sale della biblioteca passino dalle mani degli storici bibliotecari fratelli Berardi ai seminaristi Alfonso e Stefano. Così, di punto in bianco.
Ristrutturai una parte del convento e creai 8 camere con bagno, perché in questo modo i padri potevano affittarle e cominciare ad avere un reddito. Quindi c'erano 2 stanze che erano adibite, una a me e una alla mia assistente, e poi c'erano altre stanze che quindi si potevano affittare.
La biblioteca sembra trasformarsi nella sua dépendance napoletana. Insieme ai suoi collaboratori, De Caro si porta ai Girolamini anche il cane. Per omaggiare il filosofo partenopeo, il cane lo chiama Vico, proprio come la sala della biblioteca da cui ruberà di più.
Allora, sono d'accordo, Io ho ragionato come se la biblioteca fosse mia, non come fosse un bene dello Stato, perché lo Stato se n'era dimenticato della biblioteca.
Quindi, prima mossa, rendere innocui i controlli all'interno e all'esterno della biblioteca. Seconda mossa, farne una centrale operativa con camere e bagno privato. Terzo, rubare quanto più possibile nel minor tempo possibile. In meno di un anno, De Caro intraprende una sistematica quanto bulimica attività di smembramento delle raccolte librarie. Ruba migliaia di libri, per poi venderli sul mercato antiquario italiano ed europeo.
E i libri li sceglievo così, conoscendo un po' il mercato del libro antico, sapevo quali erano i libri che potevano avere un mercato più facile, ed erano appunto soprattutto i libri scientifici. Guardavo i vari scaffali libro per libro e sceglievo quello che poteva in qualche modo essere venduto oppure no.
Nel rubare i libri dai Girolamini, De Caro si dice mosso dalle migliori intenzioni e da una sana ambizione. L'ambizione di diventare un mecenate librario, un maestro, l'artefice della rinascita di quel luogo.
Vidi in quella proposta l'opportunità della vita. Volevo un giorno essere ricordato per la biblioteca di Girolamini, cioè per essere stato quello che aveva salvato quel monumento e creato questo nuovo centro culturale. Si era creata veramente un bel ambiente, un ambiente familiare. Per esempio la sera, dopo che tutti questi volontari anche avevano lavorato a spostare i libri, a spolverarli, eccetera, organizzavamo delle grandi pizzate e mangiavamo la pizza tutti quanti insieme. Quindi era ritornato vivo quel complesso.
Quelli che De Caro chiama i volontari sono una banda degli onesti variegata e pittoresca. Allora c'è un'avvenente assistente ucraina, Victoria, che si porta sempre in giro la mamma. Un guardiaspalle autista argentino che nel frattempo si è messo a vendere le scarpe. La moglie di questo, un ballerino di tango, l'amico d'infanzia Ceccantoni, l'amico ai tempi dell'Università del Sal, un seminarista addetto alle chiavi delle sale ma che alla bisogna gli porta a spasso il cane Vico, il prete ligure, diversi mercanti, più altre comparse di contorno. Questa banda fa sparire una lunga serie di libri dalla biblioteca di Napoli e li sposta a Verona. Qui, su indicazione di De Caro, questi libri vengono nascosti in vari punti strategici della città, dentro depositi intestati talvolta a vecchiette ignare, parenti di questo o di quel complice. Ci sono due obiettivi almeno: la vendita a singoli librai e una grande asta che è già pronta a Monaco di Baviera. Quando è il momento di rubare i libri e di farli uscire di notte dal portone di Via Duomo 114, De Caro fa verso le telecamere gestacci, boccacce e ride, se la ride, come un Joker a piede libero. Ma quello che De Caro non sa e non sospetta neppure è che i fratelli Berardi quelle telecamere le stanno seguendo da casa propria e registrano. Saranno una testimonianza chiave del processo.
La denuncia partì da Tommaso Montanari, un professore dell'Università di Napoli, che aveva affidato una ricerca ad un suo allievo proprio sulla biblioteca, la più antica della città, aperta nel 1500.
La prima notizia del fatto che ci fosse qualcosa di Girolamini di strano la ricevetti per mail da parte di un collega dell'Università di Venezia, Filippo Maria Pontani. Eravamo stati insieme alla scuola normale, ci conoscevamo. Filippo Maria era venuto a studiare Girolamini, un filologo classico, e aveva ricevuto dai bibliotecari delle confidenze drammatiche circa quello che stava succedendo dentro la biblioteca. mi scrisse una mail perché io insegnavo alla Federico II in quel momento, descrivendomi già quello che stava succedendo, e io confesso che tendetti a non credergli. Gli dissi, ma insomma sì, la situazione napoletana vista da fuori sembra sempre drammatica, ci sono un po' di pregiudizi, ma mi sembra incredibile che sia così. Comunque, il caso voleva che avessi un allievo che stava iniziando il dottorato di ricerca da noi e gli avevo proposto di studiare i Girolamini. Ottenni un appuntamento con questo direttore, Marino Massimo De Caro, e mi ricordo che arrivai alla porta dei Girolamini una mattina dell'inizio di aprile, presto, con una parte del cervello che pensava alla mail di Filippo Maria Pontani, ma la maggior parte del cervello che pensava ai miei doveri di professore. La prima creatura che ci venne incontro fu un cane lupo, un grande cane lupo con in bocca un osso. Nel tragitto incontrammo che usciva dai bagni una bellissima ragazza che usciva in pigiama da un bagno con in mano un beauty case. Dopodiché arrivammo nella sala Vico, che era in condizioni disastrose, nel senso che i libri erano per terra e ammucchiati sui tavoli, e si parla di 500, libri del 600, del 700. Tra i libri c'erano portaceneri pieni di mozziconi di sigarette, lattine di Coca-Cola ammassate, e troneggiava il direttore, Marino Massimo De Caro, in tuta da ginnastica, in piedi, che sfogliava i libri in mezzo a questo caos. In un momento in cui io rimasi da solo con Berardi, uno dei due bibliotecari, Berardi mi disse esattamente le stesse cose che aveva detto a Filippo Maria Pontani. Professore, lei non mi crederà, ma il direttore sta saccheggiando la biblioteca, siamo stati minacciati di morte, siamo in gravissimo pericolo, la biblioteca è anche noi, noi l'abbiamo detto a molte persone, ma nessuno sta facendo niente perché questi sono veramente molto potenti, io glielo dico, ma sono certo che anche lei non farà nulla. È un sistema che non mette nel conto il fatto che il pericolo venga dall'alto e dall'interno, cioè dai ministri, come era il caso.
Il 30 marzo del 2012 il professor Montanari scrive l'articolo per il Fatto Quotidiano, in cui denuncia le condizioni in cui versa la biblioteca.
E io scrissi un articolo in cui dicevo le cose che avevo sentito dire, cioè descrissi il profilo di Marino Massimo De Caro e dissi che cosa stava succedendo alla biblioteca, fidandomi molto del bibliotecario, che finì in prima pagina il giorno dopo con un titolo alla Steinbeck, Libri, Uomini e Topi, in cui volevo provare a far esplodere il caso, visto che sembrava l'unico modo. E in effetti il caso esplose.
Biblioteca dei Girolamini, migliaia di libri, tanti volumi antichi, anche del Medioevo, rare prime edizioni.
Il cui valore sul mercato degli antiquari si misura in milioni di euro, ma diventa inestimabile se considerati come patrimonio.
Senza prezzo e l'importanza culturale che hanno. È come chiedere quanto vale la Gioconda.
Così diceva l'ex direttore finito in
noto Marino Massimo De Caro, direttore della Biblioteca dei Girolamini di Napoli, grande amante di Galileo, accusato di aver sottratto oltre 1700 volumi.
Grazie ai contatti con l'Interpol tedesca vengono bloccati prima di essere venduti presso una casa d'aste di Monaco di Baviera.
Non si è ancora spenta l'eco delle parole di Montanari che cominciano le indagini. E De Caro sa che il tempo a sua disposizione sta per scadere. De Caro è intercettato e lo sa. Quando inizia a sospettare di essere sospettato, fa come tutti quelli che sanno di essere ascoltati.
Pronto?
Al telefono parla per metafore, per giri di parole, per perifrasi cifrate.
O augusta regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O regina gloriosa del rosario, noi, devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne...
Un bel giorno se ne vanno tutti a Pompei. Lui, il prete della congregazione Don Marsano, i seminaristi, forse pure l'assistente ucraina. La visita al santuario non è per chiedere una grazia alla Madonna, ma per parlare liberamente, dopo aver lasciato i cellulari ai Girolamini. Padre Marsano, nei giorni precedenti a questa gitarella fuori porta, aveva infatti avvertito tutti di non parlare. I carabinieri hanno messo delle microspie nei locali della biblioteca.
Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità e afflizioni ci costringono.
Il 17 aprile 2012 è un martedì e a Napoli sta piovendo a dirotto. Piove anche dentro la biblioteca dei Girolamini. Il forte temporale ha forzato i lucernai. In una sala al piano terra, accatastati sul pavimento, si trovano volumi in pergamena del 600 e del 700 e su questi piove. Il giorno dopo la biblioteca verrà messa sotto sequestro e il direttore sente il fiato sul collo sempre più caldo. Per questo quel 17 aprile, sotto il temporale che affligge la città, la follia predatoria è al suo culmine. In mezzo ai libri, alla rinfusa per terra, anche brande matrimoniali e materassi ancora nell'involucro di plastica. Questo troveranno gli inquirenti.
Diciamo, non ci fosse stata la cosa di Montanari, quelle opere sarebbero andate in asta, io avrei incassato da quell'asta circa un paio di milioni di euro e quindi avrei rimesso a posto tutto il convento e a questo punto io sarei stato l'eroe dei Girolamini e non il mostro dei Girolamini, quindi è stata veramente una sliding door, se vogliamo.
Uno degli aspetti più discutosi di tutta questa vicenda sta nel fatto che a orchestrare tutto era proprio colui che doveva preservare e custodire le opere. Il ladro Massimo De Caro aveva organizzato tutto con grande attenzione, preoccupandosi di manomettere gli archivi per far sparire le opere senza lasciare traccia, spostandoli da uno scaffale all'altro.
Non è stata solo la sottrazione, perché insomma questa violazione è stata una violazione veramente a 360 gradi, senza che venisse minimamente rispettato il significato e il senso di quel luogo.
Uno stato di devastazione della biblioteca, scaffalature vuote, completamente svuotate, e i libri delle varie sale mescolati l'uno con l'altro, poggiati sui tavoli, poggiati in catasse sui pavimenti, quindi una situazione veramente di angoscia.
Sotto la pioggia anche dei lucernai da cui pioveva acqua, questi libri gettati a terra insieme agli arredi, insieme a delle brande dove appunto De Caro insieme alla sua collaboratrice pernottava. Ecco, queste immagini erano veramente la fotografia di uno scempio.
La continuazione con il reato di cui alla sentenza numero 705/2013 emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 15 marzo 2013, confermata dalla Corte di Appello di Napoli in data 21 maggio 2014, divenuta definitiva in data 9 aprile 2015, con la quale l'imputato veniva condannato con il rito abbreviato alla pena di anni 7 di reclusione.
De Caro sceglie il rito abbreviato e viene condannato a 7 anni di carcere con l'accusa di peculato, che è il reato commesso ai danni dello Stato mentre si svolge una funzione pubblica. 7 anni che si farà ai domiciliari per problemi di salute. Ma intanto nel 2016 la Corte dei Conti quantifica il danno che De Caro ha inflitto al nostro patrimonio librario. 20 milioni di euro. E di questi 20 milioni di euro, La maggior parte di soldi che De Caro deve restituire allo Stato italiano non è per il valore intrinseco dei libri, che è comunque altissimo. I 20 milioni sono soprattutto per aver brutalizzato quei libri antichi. Prima del furto, quei libri avevano dei segni distintivi che attestavano la provenienza dai Girolamini. Timbri, ex libris, incisioni. Quelle tracce De Caro le fa sparire, le rimuove, da solo e con l'aiuto di complici, con tecniche veloci e brutali. Pagine strappate, timbri sbiancati a brasi, illustrazioni ritagliate che lasciano dei buchi nei volumi da cui sono asportate.
Un sodalizio criminale, il gruppo che sottraeva volumi, il legatore che provvedeva a cancellare dai libri rubati i contrassegni della biblioteca dei Girolamini e un runner, una cerniera tra antiquari e ladri.
Antiquario con obiettivi di mutilazione, danneggiamento e feroce sfruttamento speculativo di uno dei più importanti luoghi di custodia del patrimonio librario e storico. È certo che la biblioteca non sarà mai più la stessa, 4.000 libri già recuperati ma purtroppo danneggiati per sempre.
Io amo i libri, cioè nessuno può dire a me di essere uno che non ama i libri, cioè ci sono andato in carcere.
Io l'idea che mi sono fatta, del resto l'ho anche scritto quando ho dovuto determinare il trattamento sanzionatorio, non ho mai pensato che quest'uomo amasse veramente i libri, perché se li avessi amati veramente non sarebbe accaduto quello che è accaduto alla biblioteca dei Girolamini. In quella devastazione, in quel caos totale, con i cataloghi strappati, con i frontespizi cancellati, senza più alcun tipo di ordine nella catalogazione dei libri, rimangono secondo me dei buchi, dei vuoti che non saranno mai più colmabili. Dei tesori di quella biblioteca non li riavremo mai più.
I Girolamini sono stati dissequestrati solo nel 2022, 10 anni dopo i fatti che stiamo raccontando. E solo adesso stanno ritornando alla luce nella loro struggente bellezza. Avevo visto molte foto della famosa Sala Vico. Ma solo i propri occhi possono raccontare l'emozione che si prova quando si apre la porta maestosa di quella sala. Una sala immensa, calda e autorevole al tempo stesso. File di libri preziosi guardano dall'alto gli studiosi che qui nei secoli sono venuti a sfogliare, a leggere, a documentarsi. Ma questi libri osservano dall'alto senza nessuna supponenza. Lo fanno anzi con amorevole erudizione. Ora la sala sta per tornare bella come un tempo, ma si percepisce che qualcosa lì dentro è successo. C'è un passaggio della sentenza che parla espressamente di lei, della Vico, della sala più violata di tutte. Si legge testualmente: dopo il saccheggio e la devastazione perpetrata, si può mestamente avvertire che Vico non abita più qui.
Ed è doloroso pensare che debbano accadere poi delle vicende così straordinariamente orribili perché ci si ricordi che a Via Duomo esiste un posto meraviglioso dove Vico abitava e dove Vico trascorreva molte delle sue giornate a studiare.
Quando siamo andate a intervistare la direttrice dei Girolamini, Antonella Cucciniello, l'incontro è avvenuto proprio dentro la Sala Vico.
Se oggi esiste una sala Vico è perché si è avvertito urgente il bisogno di riconoscere a Vico il merito di aver promosso un'iniziativa di conservazione fortissima. Giovan Battista Vico, che aveva una familiarità, una consuetudine con i Girolamini di Napoli, anche perché abitava in un alloggio di proprietà dei Girolamini, svolgendo la funzione di bibliotecario qui, convinse gli oratoriani ad acquistare questa preziosa collezione. Questa era una biblioteca tutto sommato organizzata con dei criteri avanzatissimi e con il criterio che oggi ci piace definire la regola del buon vicino. Il libro che cerchi non è mai quello che hai in mente, ma è quello che lo affianca.
Ecco, il libro è il suo vicino. Quando comincia a passare l'emozione, guardandosi in giro nella sala, i dettagli si impossessano della vista. Si nota subito che gli scaffali hanno dei buchi, che mancano dei libri.
Ma questi buchi che si vedono sono, secondo lei, quelli di De Caro? Cioè quelli che nella sentenza c'è scritto quando arrivano i periti?
In parte sì. E però sono anche quelli che noi abbiamo nella sala dove sono concentrati i sequestri e che, una volta completata la ricognizione, riprenderanno insomma il loro posto. Quando avremo completato questa ricognizione saremo insomma anche in grado di dire quanti volumi sono tornati a casa. Devo dire che purtroppo ci sono elementi di questa collezione che non torneranno più perché sono stati smembrati per ragioni commerciali, che è molto più grave. Quando un frontespizio viene tagliato da una stampa antica o una pagina miniata viene estrapolata per essere immessa sul mercato, appunto come foglio sciolto, ecco, là la questione diventa molto più problematica. Siamo molto fiduciosi. Il fatto che si parli di questa vicenda, che i Girolamini improvvisamente, se non sono sulla bocca di tutti, sono ogni giorno di più patrimonio di tutti, farà sì sicuramente che qualcuno si accorga di possedere materiale scottante e decida di restituirlo.
C'è un punto su cui De Caro insiste durante la sua difesa al processo. Il furto a fin di bene.
È vero quello che dico io. E cioè che io i libri di Girolamini li ho presi per venderli e per rimettere a posto la biblioteca. Nessuno, per esempio, è andato a vedere dentro la biblioteca di Girolamini dei lavori di ristrutturazione costati 300-400 mila euro che ho pagato di tasca mia con la vendita dei libri.
E poi c'è un altro punto. Lo stato di degrado della biblioteca che c'era già prima del suo arrivo a Napoli.
Era una situazione drammatica. Sembrava veramente una zona di guerra quella dove arrivai. Però questa è una storia che sui giornali non leggerete mai perché non conviene far sapere che la situazione precaria che hanno trovato al mio arrivo era comunque un miglioramento rispetto alla situazione che avevo trovato io.
Ora possiamo parlare di una situazione di negligenza, di mancata attenzione, ma da qui alla devastazione e alla violazione di quel patrimonio con le conseguenze che ci sono state, c'è una bella differenza.
L'idea qual era? Che Napoli fosse un posto così un'idea fondata, purtroppo, che il patrimonio culturale fosse così abbandonato dagli stessi intellettuali napoletani che in fondo nessuno se ne sarebbe, non solo non se ne sarebbe accorto, ma nemmeno curato. E in effetti fu così, perché quando io cominciai a dire guardate che i Girolamini li stanno portando via, una risposta cinica di molti era ma i Girolamini sono già finiti nell'80 con il terremoto. Peraltro c'era quasi tutto, c'erano stati dei furti, ma di fatto c'era quasi tutto.
Non sono per la mummificazione di questo patrimonio e anzi ritengo che proprio la vicenda dei Girolamini sia emblematica, perché se quello che è successo nell'era De Caro è successo è proprio perché qui è mancato quello che definirei il controllo sociale. Qui nessuno sapeva cosa c'era, che cosa si faceva, perché lo si faceva, per chi lo si faceva. Io invece baso tanta parte della mia attività sul dovere di intendere la cultura come condivisione. Senza condivisione la cultura è perdita di senso.
Io per fare questa cosa che può sembrare giustamente folle ho messo e rovinato la mia vita, che non era la vita di uno sfigato, ma era la vita appunto di una persona potente, ricca e famosa. E l'ho fatto perché? Perché sono un malato di libri, perché per me era un colpo a cuore vedere la biblioteca distrutta in quel modo. Però molte volte si dice che le cose peggiori si fanno con le migliori intenzioni.
I nodi sono venuti tutti al pettine. La vita di De Caro è come un grand'angolo dal quale si è potuto vedere uno squarcio più ampio.
Settis, chi decide? Sono decisioni politiche, ma se non le prendono i politici, chi le deve prendere?
Di ladri di libri ce ne sono sempre stati, ma che un ladro di libri finisca a fare il consigliere di due successivi ministri, Galan e Ornaghi, per le biblioteche, che venga da loro spedito a dirigere una biblioteca preziosissima che poi depreda, questo è veramente una cosa inaudita che ha fatto il giro del mondo e che è una vergogna per l'Italia. Ecco. Allora qui la decisione politica deve essere subordinata.
C'è un'espressione molto bella che usa Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e che mi è venuta in mente per questa storia, e cioè l'impunità era organizzata. Anche l'impunità di De Caro è stata a lungo organizzata. Ha potuto muoversi dentro il Vaticano, all'interno delle biblioteche di tutto il mondo. È arrivato ai piani alti del grattacielo politico perché ha avuto il permesso di molti. Finché il troppo non ha struppiato il tutto. Ma l'amore per i libri è qualcosa che resterà per sempre e scriverà nuovi, avvincenti capitoli.
Lo annuncio già attraverso il podcast, rimettiamo tutte diciamo le caselle nel posto giusto, dimostriamo chi è veramente il professor Wilding, quindi ci sarà da divertirsi su questa rete, come si dice. Gli lancio questo guanto di sfida, lui senza saperlo un giorno gli verrà recapitato un libro e lui dirà che è originale. E invece l'avrò fatto io.
Il Falso è un podcast Rai Play Sound scritto da me, Paola Manduca. La direzione artistica è di Andrea Borgnino. Il montaggio e il sound design di Alessandra Genzini. Gli editor Luca Franco e Alessandra Genzini. Ricerche di archivio io e Arianna Biaggi. Al mix Alessio Granelli. Un grazie di cuore agli esperti intervenuti in questo podcast. I professori Nick Wilding, Albert Van Elden, Tommaso Montanari e Pietro Craveri. Grazie alla giudice Egle Pilla, al giornalista Andrés López Reilly, alla direttrice dei Girolamini Antonella Cucciniello. Vorrei ringraziare anche chi non compare, ma che mi è stato di grande aiuto: il magistrato e amico Claudio Onorati, la PM Antonella Serio, il professore di storia della scienza Michele Camerota, l'attrice e autrice Giulia Valli e l'autore Pietro Galeotti.
A me sembra un po' triste che uno che ha passato tutto questo tempo in prigione, ha sofferto anche, continua a fare queste stronzate. Ho altre cose da fare, non ho tempo da perdere con questi giochi di bambino. Mi sembra tristissimo. Massimo, fai qualcosa di bravo. Non fai un altro falso di merda. Lo troverò e si rifà la stessa cosa. Fai bravo, Massimo.